non lo allarghiamo allo sterminato territorio delle esperienze religiose, delle religioni passate e presenti, ma ci limitiamo a un ambito peraltro già molto vasto, all'ambito delle religioni monoteiste, di quelle che affermano l'unicità della divinità, dell'assoluto, e lo qualificano in un certo senso, in modo personale, anche questo con qualche difficoltà, perché questa precisazione vuol dire che non collima pienamente in realtà col pensiero dell'Islam, ma comunque questo è l'ambito di ricerca. In definitiva, le riflessioni proposte dai vari interventi riguardano l'ambito del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'Islam. Venendo all'intento del convegno, mi sembra di poter dire che esso non ha la pretesa di inoltrarsi nelle questioni fondamentali di una teologia delle religioni, e cioè di affrontare una riflessione che vuole chiarire, in campo difficile, i presupposti teorici del rapporto tra pluralità delle religioni e delle esperienze religiose e unicità del trascendente, dell'assoluto, della divinità. Noi abbiamo questa pretesa fondativa. Penso che tantomeno si tratta di elaborare una sorta di etica o di religione mondiale unitaria che vale al di là e al di sopra di tutte le religioni concretamente esistenti. Ritengo che l'intento, e mi sembra più utile, sia più umile e certamente forse più fecondo, certo forse, non lo so, penso più fecondo, e cioè mettersi in ascolto del modo con cui le tre grandi religioni monoteistiche, il concetto di grande non è qui un giudizio di valore, ma una sorta di rilievo storico evidentemente, è il modo con cui hanno cercato di portare a parola la loro esperienza religiosa più profonda. Tutto ciò esige che si sia consapevoli di alcuni aspetti collegati alla questione del poter nominare il divino, potergli dare un nome. Allora cerco di evidenziare alcuni di questi aspetti. Il primo, mi sembra, la potenza del linguaggio umano, la sua capacità referenziale di parlare della realtà e quindi non una visione solo convenzionale del linguaggio. Il linguaggio non è riducibile a semplice convenzione. Il linguaggio, quando riguarda l'ambito dell'umano come tale, è l'ambito del religioso. Se il linguaggio è vuoto, se non ha reale connessione con il referente, noi approdiamo inevitabilmente a un nichilismo, a un nominalismo nichilista. E se ciò vale per ogni realtà sensibile, tanto più vale per una realtà che si ritiene trascendente. Ci ricordiamo tutti la finale del nome della rosa, stata rosa, pristina, nomine, nomina nuda tenemus. La rosa che era, ora, esiste solo nel nome. Noi possediamo soltanto nudi nomi. Se è così, possiamo più parlare dei nudi nomi che non parlano. Sono consapevole della difficoltà, e qui ci sono diversi che sono professori di latino, quindi, di rendere quel pristina, che resta comunque una provocazione circa la portata realistica del nome, del nostro linguaggio. Non cambierebbe infatti l'esito nichilista, nominalista, se noi rendessimo così la rosa primigenia, cioè l'universale della rosa, esiste solo di nome. L'universale di Dio esiste solo di nome. Questa è quindi la prima provocazione, che accediamo anche solo a questa convinzione che il linguaggio ha una sua potenza, una sua forza. In esso si può dire qualche cosa del reale. Quando si parla di nome, in collegamento all'esperienza religiosa, bisogna andare oltre la semplice funzione denotativa. Faccio un esempio: se uno vuol parlare dell'acqua e vuole essere molto denotativo, basta che dica H2O. Qualsiasi parte con pronuncia un po' diversa, comunque se lo scrive e viene riconosciuto da tutte le parti del mondo di che cosa si parla. Il nome invece è lo spessore della connotazione. In questo senso, penso, dal punto di vista nostro biblico, al discorso di Gesù con la Samaritana sul tema dell'acqua viva, perché c'è l'acqua morta, cioè è quello che diventa chiaro immediatamente, e la connotazione è lì. In questo senso il linguaggio, quando riguarda l'ambito dell'umano e l'ambito del religioso, appunto, che si scrive lì, ha una insopprimibile dimensione simbolica. Sporge verso di noi, ma ci rimanda ad un oltre. Ma c'è ancora di più. Non si tratta solo di fare le alternative tra denotazione e connotazione, un concetto preciso e un concetto ampio, largo, magari indefinito, non è questo. Nell'esperienza religiosa il nome serve ad esprimere il rapporto tra chi chiama e la realtà che viene chiamata per nome, sia che io chiami Dio, sia che lui chiami me. Chiarisco con un affondo nell'ebraico biblico, vi dico che solo limitandomi al Primo Testamento, il lemma Shem, plurale Shemot, appare già quando Adam pone il nome a tutto il bestiame, a tutti proprio, tutti i volatili del cielo, a tutte le fiere della campagna, Genesi 2:20. Nel dare il nome, l'Adam, esplicita la relazione che ha con loro, che è una relazione di signoria, ma come benedizione. Per dire Schneider, direi come pastore dell'essere. Mi ricordo di aver riflettuto un po' con il professor Melchiorre Virgilio su questo dare il nome delle cose. Lo facevamo sotto le trecime di Lavaredo, vi assicuro che ci rendevamo conto cosa vuol dire essere pastori dell'essere. E adesso un posto non era proprio male, eh? Allora, dopo Bergamo si intende. Il nome indica una relazione, questo è il terzo aspetto che voglio chiarire. E tra le relazioni che possiamo avere vi è quella di appartenere. Ma proprio qui è necessario stabilire una radicale differenza. Una realtà può appartenere a qualcuno e a qualcosa, e il nome dice questa appartenenza. Questo non può valere per Dio, nel senso che egli non può essere sequestrato in una relazione di appartenenza che lo cosifichi come una realtà tra tante realtà. Ecco perché i nomi, in qualche modo, la pluralità dei nomi serve a ricordare che l'appartenenza non può mai essere una cosificazione, tanto più poi tacere il nome. I nomi di Dio possono esprimere allora qualche cosa di Lui solo nella misura in cui Egli si offre in dono. Per chiarire, l'uomo conosce i nomi di Dio non come il risultato di una propria ricerca autonoma, questa è la convinzione, diciamo, dell'uomo religioso, eh? Uno può anche dire, no, io ritengo che questo sia solo un vostro frutto di un vostro percorso, ma se io ascolto una fenomenologia dell'evento religioso, l'uomo religioso afferma di aver ricevuto il nome, di non averlo elaborato come un suo percorso, la risposta a una sua domanda, ma come un'offerta che gli è stata fatta. Questo dono viene spesso in modo unico, imprevedibile. Ribadiamo che non è questione solo di suoni o di espressioni risultanti da una convenzione linguistica, ma piuttosto della capacità del nome di evocare, di rendere prossima, presente una presenza. Non è una presenza qualsiasi, è la presenza del Cantico dei Cantici, io penso, no? Profumo di Turach è il tuo nome, dice l'amata subito. Basta che, come il profumo è la cosa che prima ci pervade, non sappiamo da dove viene, ma è la cosa che da qui non ti sottrai, purtroppo il riflettore, ma il profumo qui, così c'è questo profumo di olio di Turach, è il nome dell'amato, no? Così viene. Dare il nome a Dio è accogliere dunque una rivelazione, ma questa rivelazione non riguarda soltanto colui che è nominato, ma anche il nominante. Questo vale in ogni esperienza umana, anche non specificamente religiosa. Tanto più vale nell'ambito religioso. Infatti, ogni nome divino dischiude una duplice dimensione, una antropologica e una teologica. Voglio chiarire un attimo quell'antropologica. Dire i nomi di Dio dice qualche cosa di noi. Per esemplificare, ad esempio, nel Primo Testamento, molto anche nel Nuovo, Dio viene chiamato il Redentore, il Goel, il riscattatore. Questo non dice solo la prossimità sua a coloro che egli sta per redimere, ma rivela anche la tua condizione di schiavitù, di servitù, di bisogno di redenzione, di bisogno di prossimità. Ad esempio, la necessità che tu prenda coscienza della tua condizione e tu ritrovi il desiderio di libertà. Se lo ritrovi, ha senso parlare dell'altro come il riscattatore, colui che mi è prossimo e mi dà libertà. Inevitabile. Ma qui voglio fare un piccolo affondo velocissimo, proprio legato al titolo di Effetto Bibbia. Effetto Bibbia, quest'anno è Dimmi il tuo nome. Ebbene, il richiamo è chiaro al testo celebre di Giacobbe lo Jabok. Leggo solo due o tre versetti di quel passaggio ben noto. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Stanno lottando lì al fiume. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese, che vorrebbe dire in fondo un po' il broglione, quello che ti fa lo sgambetto: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: ma perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, cioè faccia di Dio. Davvero disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Giacobbe vorrebbe avere il nome di questo personaggio misterioso che gli sta sbarrando il guado dello Jabbok e che ha preteso di cambiare a lui il nome. Ebbene, non si sente rispondere con la menzione del nome che egli ha chiesto, bensì con una domanda che lo rimanda a se stesso. Perché mi chiedi il nome? Come mai lo chiedi? Con quale intento ti avvicini a me? Non si tratta solo della reticenza a consegnare un nome che potrebbe essere strumentalizzato, cioè, ma c'è molto di più. Giacobbe, e qui rappresenta anche l'umano, l'uomo deve chiedersi allora la ragione profonda della sua ricerca del nome. Deve interrogarsi sul modo con cui si avvicina ai nomi di Dio, al mistero che li evoca. Ogni nome divino mette in gioco sempre l'identità anche del soggetto umano. Qui Giacobbe si ritrova ad avere lui il nome cambiato ed essendo mutato potrà capire qualche cosa dall'esperienza. In realtà il vertice è dopo, quando poi giunge la faccia davanti a Esaù e deve ammettere: per me aver visto il tuo volto e aver visto il volto di Dio e tu mi hai accettato. Quel volto che ha intuito lo vedi in un fratello che lo perdona. Grandioso, no? D'altra parte il titolo del convegno suggerisce, quasi chiudo, e se no dice va, ma fai il convegno lui, cioè non ha senso. D'altra parte il titolo del convegno suggerisce una tensione dialettica tra il singolare e il plurale, tra l'unico Dio e i molti nomi. Si tratterà di indagare se questa tensione sia presente e come sia presente in tutte e tre le grandi tradizioni religiose dell'ebraismo, dell'islam e del cristianesimo. L'accentuazione del tema della pluralità di nomi potrebbe, non dico che conduce, ma potrebbe condurre a una sorta di loro irrilevanza, poiché in ultima analisi condurrebbe a un esito apofatico. Una pluralità indefinita di nomi è nulla di nome, come una pluralità infinita di interpretazioni è nulla di interpretazioni. Lo stesso Umberto Eco giunge a queste conclusioni, un po' dopo il nome della rosa. Il sottolineare univocamente, invece, l'unicità potrebbe avere esiti, e lo sappiamo bene, fondamentalisti. È una chiusura a ogni forma di dialogo, che per oggi peraltro si impone come l'unica via percorribile e necessaria perciò per una convivenza pacifica e rispettosa tra i diversi. Da dunque va tenuta la tensione, quella tensione che lo stesso biblico esplicita in modo quasi aforismatico nel Salmo 62,12: una parola ha detto Dio, ma io ne ho udite due. Vengo allo svolgimento del convegno, due parole su di esso. Il nostro convegno, ascolteremo da prima appunto la riflessione di Monsignor Bottoni che presenterà il professor Luciano, e il titolo è volutamente provocatorio, un po' enigmatico, il Dio di. Si suppone così che per definire la propria esperienza religiosa, il proprio incontro con Dio, non sia possibile semplicemente dire io credo in Dio di, lasciando poi, vediamo di chiarire successivamente chi è Dio, chi non è Dio. Questa operazione non è possibile. Dio non lo puoi conoscere se non come il Dio di qualcuno, non posseduto da qualcuno. Non nel senso del Dio posseduto da qualcuno, ma piuttosto nel senso che ogni discorso su Dio, ogni annuncio su Dio, non può prescindere dalla via e dalla verità della persona che lo annuncia, che lo invoca, che ne dice la fede in lui. Se vi permettete un passaggio neotestamentario, ricordate in Marco, dove la donna che ha unto il capo di Gesù, non i piedi, a un certo punto Gesù dice che dovunque si annuncerà il Vangelo si farà pure e si ricorderà pure in memoria di lei ciò che lei ha fatto. Non puoi annunciare l'Evangelo, che è un annuncio su Dio, prescindendo da chi l'ha creduto, l'ha attuato, l'ha mostrato in memoria di lei. Questo non è un catturare Dio, ma piuttosto esprime l'esigenza fondamentale, il legame tra il credente e colui in cui crede, e non il potere sugli altri. Ecco, credo che questo sia il centro dell'esperienza religiosa, non il Dio mio, quindi io posso col mio Dio avere potere sugli altri, ma dice esattamente il legame tra i due, altrimenti cadiamo nell'equivoco in cui è caduto il cristianesimo, e non solo, del possedere e manipolare Dio, che conosciamo. Poi domani verrà presentato il professor Nino Hamla, che ci parlerà dei diversi percorsi presenti nell'ebraismo, dalla tradizione più strettamente rabbinica, quella mistica, quella cabalistica e non solo, quindi un materiale enorme, credo che sia per noi sarà di grandissimo interesse. Infine, la professoressa Ida Zilio Grandi ci aiuterà a conoscere meglio la posizione dell'Islam circa i nomi di Dio, partendo, penso, dalla Sura, il nome mi evoca subito, la Sura dell'altro limbo, la Sura settima, al segno 180, mi permetto di leggere in traduzione perché non so l'arabo. Allah ha i nomi più grandi, più belli, invocatelo dunque con questi nomi e tenetevi lontani da coloro che ne fanno un uso perverso, saranno ricompensati per quello che fanno. Ma la tradizione islamica peraltro non si limita ai 99 dei nomi di Dio, per esempio ne numero almeno 5 volte tanti. La riflessione sulla nominazione di Dio nell'Islam penso che ci aiuterà ad avvicinarci più in profondità al nucleo dell'esperienza religiosa del medesimo, superando anche luoghi facili, luoghi un po' comuni, che evidenziano le difficoltà di un dialogo, più che una possibile fecondità. E come si affermava nel dépliant di Affetto Video di quest'anno, della settima edizione, è dare o ricevere il nome e allora aprire una strada e indicare una direzione e scoprire una chiamata. Ed è questo l'augurio che ci scambiamo in apertura di questo convegno invernale di Bibbia attuato in unione con Effetto Bibbia. Buon lavoro.
Grazie a Don Patrizio. Allora, adesso cedo senz'altro la parola a Monsignor Gianfranco Bottoni. Prima parlando, quando gli ho chiesto come voleva essere presentato, mi ha detto Badilante e Crociara. Queste sono le, a proposito di nomi, appunto. No. Poi magari ci dirà lui perché questi due...
Non conosciamo.
Però ricordo, ma sicuramente molti di voi lo conoscono, perché è una figura che ha, direi, dato un contributo fondamentale in questi ultimi vent'anni, forse anche più, al dialogo ecumenico interreligioso nella diocesi di Milano durante tutto il lungo periodo del Cardinal Martini. Qui vedo che in sala ci sono alcuni milanesi appartenenti alla Chiesa Valdese di Milano, quindi sicuramente lo conoscono bene. Questo incarico lui l'ha svolto fino a dicembre del 2013, quindi pochi mesi fa, attualmente è rettore della Chiesa San Gottardo a Palazzo Reale di Milano, ovviamente. Ecco, vi cedo immediatamente la parola, sicuro che la sua relazione sarà ricca di spunti e soprattutto una relazione che nasce da questa lunga esperienza. Grazie.
Grazie a voi, ma io sono qui a smentire probabilmente i miei fatti.